Nei primi 2 giorni della novena ho cercato di introdurre questo tema della sinodalità, questo sinodo, ovvero il cammino sinodale nel quale ci troviamo. Siamo, come abbiamo detto, nella prima fase, quella di consultazione del popolo di Dio. Un sinodo, dicevamo, sulla sinodalità, dove l'oggetto è anche il suo metodo. Ieri ci siamo soffermati sull'interrogativo di fondo che ci spinge e ci guida. Oggi, invece, portiamo la nostra attenzione sul contesto nel quale si svolge questo cammino sinodale. E se ieri il nostro riferimento al presepe era la stella cometa, oggi il nostro riferimento sono il bue e l'asinello. E sapete perché? Perché il bue e l'asinello ci aiutano molto bene a capire il contesto del presepe, cioè un contesto di estrema povertà, semplicità. Il Figlio di Dio nasce in un posto dove si tenevano gli animali e a riscaldarlo, secondo la tradizione, c'è appunto il fiato di un bue e di un asinello. Se dunque quello in cui Gesù nasce è un contesto di estrema povertà e semplicità, quello in cui si inserisce il nostro cammino sinodale è un contesto storico segnato da cambiamenti epocali della società e da un passaggio cruciale nella vita della Chiesa che non è possibile ignorare. Il nostro documento preparatorio, quello che stiamo sostanzialmente commentando, individua 5 elementi dello scenario globale che, diciamo così, hanno un profondo impatto su questo cammino sinodale. In qualche caso addirittura sono dei veri e propri ostacoli al camminare insieme. Vediamo uno ad uno questi 5 elementi. Primo elemento, la pandemia da Covid-19. E dobbiamo dire che questo tema è ancora attuale. Ci stiamo ancora dentro la pandemia. Non so se avete sentito, è notizia di queste ore, che lunedì 4 regioni entrano in zona gialla. Sono la Liguria, le Marche, il Veneto e la provincia di Trento. E ci sono anche altre zone che sono a rischio della stessa cosa. Per qualcuna di queste si parla addirittura di zona arancione. Ora, nell'analisi che viene fatta da questo documento, la pandemia non è semplicemente un problema in più rispetto a quelli che già c'erano, ma, per usare così un'immagine, così ci capiamo, funziona come una sorta di amplificatore, cioè ha messo in evidenza dei problemi che in realtà già c'erano. Per esempio, ha fatto esplodere le disuguaglianze e le inequità già esistenti, appunto. L'umanità appare sempre più scossa da processi di massificazione e di frammentazione che appunto la pandemia ha posto in evidenza. C'è anche qualche aspetto, diciamo così, non positivo, ma insomma, la pandemia è stata anche l'occasione per capire qualcosa di importante. Lo ha fatto notare Papa Francesco nella Fratelli Tutti, al numero 32, dove ha scritto così: la pandemia da Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo e che ci si può salvare unicamente insieme. Secondo elemento dello scenario globale, la tragica condizione che i migranti vivono in tutte le regioni del mondo, la quale testimonia quanto alte e robuste siano ancora le barriere che dividono l'unica famiglia umana. E certamente questa è una delle difficoltà, degli ostacoli che si pongono al camminare insieme. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in questi tempi, per esempio, alle frontiere della Polonia. Terzo elemento, il clericalismo. E qui mi ci soffermo un attimo perché si pone un problema molto importante e delicato, ovvero in questo contesto del clericalismo si parla degli abusi. E badate bene, non si tratta solo di abusi sessuali, ma anche abusi di potere e di coscienza, commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Vi faccio notare questa cosa. Gli abusi sono fortemente connessi con il clericalismo, meglio ancora, con una mentalità clericalista, quasi come se fossero posti in un rapporto di causa ed effetto. Mi spiego meglio, leggendo il testo. La Chiesa tutta è chiamata a fare i conti con il peso di una cultura impregnata di clericalismo che eredita dalla sua storia e di forme di esercizio dell'autorità su cui si innestano i diversi tipi di abuso, ovvero abuso di potere, economici, di coscienza e sessuali. Voglio spiegare bene questo concetto perché Papa Francesco lo ha espresso più volte e in diversi contesti. Cioè, qui si dice che gli abusi sono una conseguenza del clericalismo, sono innestati sulle forme di esercizio dell'autorità. Che significa concretamente questo? Siccome io mi ritengo superiore, perché sono un prete o perché sono un religioso, allora in virtù di questa mia presunta superiorità, siccome mi sento su un piedistallo, allora mi sento anche in diritto di abusare del mio potere, quindi di dire a chi sta sotto di me quello che deve fare. Oppure mi sento in diritto di abusare della disponibilità economica. Siccome io c'ho i soldi e tu non ce li hai, allora io ti posso dire quello che devi fare e quello che non devi fare, perché tanto tu da solo non lo puoi fare, non hai soldi, non hai una disponibilità economica e quindi devi fare quello che dico io, che ti finanzio. Oppure, abuso di coscienza. Siccome io mi ritengo in diritto di poterti dire quello che devi fare e quello che non devi fare, allora ti dico anche delle parole che ti offendono, che ti umiliano, che non rispettano la tua unicità, la tua sensibilità. E quindi io abuso della tua coscienza, non la rispetto. Non ti permetto di essere ciò che sei, perché decido io quello che devi essere. Quindi, siccome io mi pongo in una posizione di potere, di superiorità nei tuoi confronti, e allora sono anche in diritto di abusare sessualmente di te. Siccome ti considero un nulla, faccio di te quello che mi pare. Sto estremizzando con questo linguaggio, però per aiutarvi a capire che cosa significa che l'abuso si innesta sulla mentalità del clericalismo. E quindi per combattere gli abusi bisogna combattere la mentalità clericalista. E attenzione, quando si parla di mentalità clericalista non ci si riferisce necessariamente ai preti e ai religiosi soltanto, ma a tutti quelli che fanno propria una mentalità clericalista. E quindi, in altre parole, attenzione anche a quella clericalizzazione del laicato a cui si sta assistendo in molti contesti. Quarto elemento dello scenario globale: i processi di consultazione del popolo di Dio e partecipazione più ampia. Qui il documento sottolinea come è motivo di grande speranza che non poche chiese abbiano avviato incontri e processi di consultazione del popolo di Dio, più o meno strutturati. Ieri ho fatto degli esempi di questo, non sto a ripetermi. Dove sono stati improntati a uno stile sinodale, il senso di chiesa è rifiorito e la partecipazione di tutti ha dato nuovo slancio alla vita ecclesiale. Accennavo ieri che anche in Italia si cercherà di fare qualcosa. La CEI ha predisposto un sinodo nazionale che si dovrebbe tenere nel 2025. Mi risulta che sia già uscito, per la precisione nel mese di maggio, una carta di intenti da cui si può intuire il desiderio di fare un lavoro veramente interessante e speriamo proficuo. Ma a proposito della partecipazione più ampia nella vita della Chiesa, soprattutto da parte di due categorie, ovvero i giovani e le donne, consentitemi di sottolineare come Papa Francesco sta facendo la sua parte. Questo anno 2021 si conclude con almeno due provvedimenti che il Papa ha preso in questa linea, cioè della valorizzazione del ruolo delle donne nella Chiesa. E quindi ricordo questi due provvedimenti con gioia. È importante dirsele queste cose. Ovvero, mi riferisco alla recente istituzione del Ministero Laicale del Catechista, che ovviamente si riferisce a uomini e donne, ma soprattutto donne, perché la maggior parte delle catechiste sono appunto donne, e questo il Papa lo ha fatto con motu proprio del 10 maggio 2021. E poi l'apertura alle donne dell'accesso ai ministeri laicali del lettorato e dell'accolitato con motu proprio del 10 gennaio 2021. E a questi due provvedimenti aggiungerei anche la scelta di assegnare dei posti di responsabilità in Vaticano alle donne. Pensiamo soprattutto alle questioni delicatissime legate alla gestione economica. Quinto elemento, la differenza di situazioni. Accanto a paesi in cui la Chiesa accoglie la maggioranza della popolazione e rappresenta un riferimento culturale per l'intera società, ce ne sono altri in cui i cattolici sono una minoranza. Quindi in alcuni i cattolici sono la maggioranza, pensiamo, non so, per esempio alla Polonia, e altri contesti in cui sono una minoranza. Pensiamo, per esempio, ai paesi del nord Europa. In alcuni di questi i cattolici, insieme agli altri cristiani, sperimentano forme di persecuzione, anche molto violente, e non di rado il martirio. Pensiamo, per esempio, ad alcuni contesti di cultura araba. Se da una parte domina una mentalità secolarizzata che tende a espellere la religione dallo spazio pubblico, dall'altra un integralismo religioso che non rispetta la libertà altrui alimenta forme di intolleranza e di violenza che si riflettono anche nella comunità cristiana e nei suoi rapporti con la società. Cioè, che significa questo? È vero che in alcuni posti i cristiani sono ancora oggi perseguitati e in qualche caso si arriva anche al martirio, ma è vero anche che in alcuni contesti i cristiani si dispongono con un atteggiamento di integralismo religioso che fa problema, che marginalizza, che scarta alcune categorie. E qui non dico a chi ci si riferisce, ve lo lascio immaginare a voi. Vado solo avanti nella lettura. Non di rado i cristiani assumono i medesimi atteggiamenti, fomentando le divisioni e le contrapposizioni anche nella Chiesa. Quindi, in altre parole, sia il martirio, sia l'integralismo religioso dei cristiani stessi costituiscono degli ostacoli a questo camminare insieme. All'interno di questo contesto, abbiamo esaurito i cinque elementi, la sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a rinnovarsi sotto l'azione dello Spirito e grazie all'ascolto della parola. La capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni all'altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento comunitario a cui tutti e ciascuno possano partecipare e contribuire. E la conclusione di questa parte, gli do rilevanza perché mi sembra molto bella. Per camminare insieme è necessario che ci lasciamo educare dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale. Dicevo ieri che sinodale, sinodo, significa appunto camminare insieme. Entrando con coraggio e libertà di cuore in un processo di conversione, senza il quale non sarà possibile quella continua riforma di cui essa, cioè la Chiesa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno.